Dunque, come dicevamo, abbiamo ora lo spazio per ascoltare gli interventi delle numerose, come abbiamo sentito, forze politiche e associazioni che hanno aderito a questo percorso, anche a testimoniare la pluralità delle voci che si sentono e hanno sentito necessario unirsi in questo percorso e in questa battaglia. E credo questo sia proprio anche questo uno degli elementi importanti di questa iniziativa. Proprio per lasciare tuttavia uno spazio adeguato anche al giusto dibattito che deve vedere interventi dei presenti, io chiedo a chi interverrà ora di rimanere in tempi piuttosto contingentati, quindi diamo intorno ai 3 minuti, 3-4 minuti, non di più, ad ogni intervento, con la possibilità poi eventualmente in sede di dibattito successivo di replicare o di reintervenire o di riprendere la parola. Questo per consentire di ascoltare un pochino tutte le voci e poi aprire in tempi ragionevoli un dibattito più complessivo. Il primo intervento che ho in nota è per il Comitato Cittadini di Marzaglia. Chiamo al tavolo Giambattista Messori per un intervento.
Buonasera a tutti, ringrazio della vostra presenza. Parto anche da un riconoscimento delle considerazioni propositive che ha fatto il Paolo Silingardi. Non me ne vogliate se sono il primo della lista, perché in pratica è stata soltanto una scelta causale. Non pretendo di avere la verità in tasca. E per quanto mi riguarda, cerco soltanto di dare una testimonianza civile e professionale, perché penso che di fronte a certe scelte una persona si debba esprimere e assumere le sue responsabilità, non accettando passivamente quando vede che ci sono delle cose in cui, che ritiene non giuste. E quindi penso anche di poter dare qualche risposta a quel signore che non ho il piacere di conoscere. Abbiamo visto che, abbiamo detto, lo sappiamo tutti, che il progetto della Bretella è un progetto datato, vecchio di decenni, che se allora poteva avere anche un certo senso, certamente propositivo, però tradotto all'attualità, dobbiamo riconoscere che il mondo è letteralmente cambiato. E non solo perché, come è stato detto, non ci possiamo ripetere, ma certe cose vogliono in una visione di sintesi riepilogate, perché è stata costruita l'autostrada, scusate, la superstrada veloce a Modena-Sassuolo. Non solo perché è stato potenziato la fondovalle sul Secchia dalla sponda reggiana attraverso la tangenziale di Salvaterra, non solo perché nel frattempo è drasticamente calato il traffico via merci, perché sappiamo che le aziende per l'internazionalizzazione dell'economia di fatto hanno decentrato la produzione come era inevitabile sui mercati esteri per poterle presidiare, non solo per queste considerazioni che sono già state fatte, ma ci sono anche degli altri fattori che assolutamente non sono stati tenuti in conto, e quindi tutto questo dovrebbe significare che dobbiamo perlomeno, se dobbiamo ragionare di un'opera, che tutte le varianti siano tradotte all'attualità. Nessun progetto di impresa, nessun imprenditore approverebbe un progetto se le variabili sono datate e non sono aggiornate all'attualità. Quali sono allora le altre variabili non datate all'attualità, che non sono state tenute minimamente in considerazione? E quindi qui io sto parlando a Modena, e quindi adesso per la prima volta penso di dare delle informazioni che, a mio avviso, la città di Anza di Modena non conosce, perché è sempre stata debitamente non informata. Abbiamo detto che questo è un caso unico di una bretella che è costruita, caso unico in pianura, sulla riva di un fiume in secchia, e quindi necessariamente, per forza di cose, in quest'alveo alimenta una conoide che attraversa, alimenta vari campi acquiferi e viene ad alimentare anche i principali campi acquiferi finali, che sono quelli di Vassaglia, che alimentano in pratica Modena. Bene, questa è la fotografia innegabile. Cos'è che non è stato considerato? Voi sapete che un progetto esecutivo deve partire, no, da una valutazione di impatto ambientale. Bene, questo è un progetto datato per tutte le cose che abbiamo detto, ma datato anche sotto l'aspetto della valutazione di impatto ambientale. Morale, è stato approvato un progetto autostatale senza aggiornare la valutazione di impatto ambientale, cioè senza considerare le opere non solo stradali, ma anche, voglio dire, le altre opere che nel frattempo sono state create e che hanno generato un pesante impatto ambientale e soprattutto ancora un grande rischio idrogeologico. Di che cosa sto parlando? E qui abbiamo anche l'assessore Selingardi che questa esperienza la ricorda bene. E fra l'altro ricorda anche come il Comitato Cittadini di Marzaglia comunque si è sempre comportato con estremo responsabilità, non secondo una visione localistica ma secondo una visione di programmazione, quindi non secondo la mentalità del fatto più in là. Voi sapete che di fatto di franco l'autostrada verranno e sono stati realizzati i poli stattivi. Poli stattivi di Marzaglia, che sappiamo sono il più grande polo, anche il confine con Rubiera, il più grande polo stativo regionale, rappresenta il 30% della capacità provinciale e certamente con la costruzione di quest'opera non è che è presumibile che si riducono, ovviamente. Quindi logica vuole, buonsenso vuole, legislazione vuole, rispetto delle leggi, anche se poi dopo alla fine tutto può essere sostanzialmente condizionato o taroccato, che comunque si aggiorni la valutazione di impatto ambientale. E io ritengo che se questa valutazione di impatto ambientale è già stata definita, e lì potrei farvi vedere perché ho le copie della TAF quando in pratica è stato approvato, quando è stato disegnato questa bretella, che già allora quei nominativi che voi sentite per televisione, i vari Perotti e quant'altro, che sono i direttori dei lavori, già dicevano che c'era un grande rischio dal punto di vista idrologico per le falde, in questo caso per le falde acquifere che alimentano Modena. Figuriamoci se questo rischio non aumenta in presenza, ripeto, del già costruito poli estrattivi. Quindi comunque sia, non è stata aggiornata la valutazione di impatto ambientale pesante e a mio avviso riterrei che se questo venisse aggiornato, certamente a mio avviso ritengo che non ci sarebbero le condizioni per poter avere il consenso a questa infrastruttura. È possibile che questo elemento di informazione basilare non sia stato minimamente considerato? È possibile che una città di Modena in pratica non sappia queste cose? È possibile che queste informazioni in pratica non vengano date? Questa è la realtà. Poi proviamo un attimo a ragionare. Quindi la valutazione di impatto ambientale dovrebbe essere aggiornata, non è stata fatta. Voi direte, falde acquifere di Modena, non falde acquifere di Marzaglia. Attenzione Modena, vi diamo questa informazione. Noi siamo stati un presidio, è naturale che il presidio sono soprattutto quelle persone che abitano lì, perché vivono realmente nella località. Sì, arrivo, però questa informazione la devo dare perché purtroppo, scusatemi, fa parte del, quindi chiederò scusa se un attimo splafone. Attenzione, quindi potrei sempre dimostrare che questa autostrada passa letteralmente in mezzo ai campi acquiferi, ok? Non solo. Questa autostrada di fatto viene a lambire fisicamente, attraversare fisicamente la zona di rispetto assoluta, che vorrebbe dire non attraversamento del principale pozzo artesiano che in pratica diventa Modena, nel senso che proprio confina con la recinzione. Quindi io dico, dopo che ci siamo, vi faccio voi questa domanda, dopo che ci siamo giocati i pozzi di Cogneto, secondo voi nel tempo non corriamo il rischio di giocarci anche i pozzi di Modena? E quando ci siamo giocati di Marzaglia, cioè di Modena, e quando ci siamo giocati questi pozzi, che cosa facciamo? Allora io dico, per tutte queste motivazioni, sapendo poi in realtà che non ci sarà nemmeno rientro di questa bretella, perché in realtà il traffico sarà inferiore, quindi pagheremo sempre noi, sapendo che comunque non risolve il problema del distretto, visto che lo pagheremo noi, non abbiamo almeno il diritto, io dico, visto che alla fine completamente lo paghiamo noi, che almeno non faccia danni ambientali, e quanto di più il buonsenso vorrebbe in pratica significare? Visto che appunto devo chiudere e avrei desiderato dire altre cose, dico solo una cosa. Adesso allora avrete capito il perché, in pratica, di questa mia testimonianza civile e professionale, perché non mi posso in questo senso rassegnare, oltre al fatto professionale, di non passare un certo messaggio, un certo testimone a quelli che verranno. Perché non ci possiamo dimenticare che alla fine occorre un cambiamento culturale che investe il comportamento di tutti noi, come già stato detto, a partire da comportamenti e stili di vita diversa, e non ci dobbiamo dimenticare che la terra, come diceva un saggio proverbio africano, non ci è data in eredità, ma la prendiamo in prestito dei nostri figli. Quando una nazione dimentica queste cose, ha paura del coraggio, non ha coraggio della verità, ha paura del coraggio della verità e non ha un grande futuro.
Grazie. chiamiamo per la FIAB di Modena, Giorgio Castelli. E già preannuncio, così si può preparare, il prossimo intervento è previsto per Marco Sassi per l'Associazione Foreste per Sempre.
Ma intervenire in tanti su questo tema è sempre complicato, si rischia soprattutto di essere ripetitivi. Quindi io non parlerò né di ambiente, né di socialità, né di convenienze economiche. Ne parlerò della necessità di aggiornamento del VIA, ma io ho l'impressione che ci sia bisogno di un aggiornamento della politica, perché quello che è mancato in questa operazione, o forse è stata troppo presente una parte in questa operazione, è stata la politica ancora legata al mattone, legata alle infrastrutture tradizionali e che soprattutto una politica che non sa guardare al futuro. Cioè, quello che emerge da questa proposta è che si usano dati vecchi che erano già sopravvalutati e sopradimensionati precedentemente. Non si aggiornano quei dati recenti. Non si ha il coraggio di guardare quello che avviene in tutte le parti più evolute dell'Europa, che sta spostando il trasporto da un mezzo all'altro, e si continua, dopo aver continuato a giocare col mattone, adesso si continua a giocare con il camion di terra. Questa è la sostanza. Quindi, se io devo fare un'osservazione a questa proposta, è un'osservazione di grande tristezza. Cioè, abbiamo una politica che in questo momento non solo non riesce a guardare al presente, fa fatica, dice che pensa e poi agisce, ma in realtà prima agisce, perché deve rispondere a alcune logiche e poi forse pensa, ma quando sarà il momento di pensare sarà troppo tardi, perché avremo già finito. Allora noi come associazione, che potrei parlarvi della ciclabilità, potrei parlarvi che si perde l'uso del fiume come si può fare adesso, che chiunque di voi può andare a vedere, potrei parlarvi di tante altre cose, potrei parlarvi di una mobilità sostenibile, ma quello che sta al monte di tutto, ed è la cosa che volevo sottolineare, la grande tristezza per una politica che non sei più in grado di guardare al futuro. Non solo, ma non solo spreca i denari pubblici di cui abbiamo parlato fino adesso, ma sta sprecando quelli dei nostri figli e quelli dei nostri nipoti, perché quando si fanno concessioni di questa natura, è la stessa operazione che è stata fatta per il parcheggio Navisana. Siccome non si hanno i soldi, si investono quelli dei nostri nipoti.
Allora, si preparerà per il prossimo intervento Luca Noscatti di Futuro per Campo, ora l'intervento di Marco Sassi per Foreste per Sempre.
Grazie, sarò brevissimo, sono sicuro che presterei. Quello che facciamo è nel nome dell'associazione, il mio contributo è questo, è una struttura che impatterà in un corridoio naturalistico ecologico importante che si sviluppa lungo il corso del fiume, e tutta quella zona che verrebbe destinata ad asfalto sarebbe molto opportuno potesse ospitare per la riforestazione di cui tanto parliamo. Abbiamo partecipato negli anni tante iniziative sulla progettazione del parco fluviale, a un certo punto si sono interrotte, io volevo proprio che andassero, che fossero ripresi con forza una volta, diciamo, messa da parte questa iniziativa. Un altro piccolo contributo di persona che lavora a Sassuolo, io farei una petizione per rifare in fretta tutto il manto stradale che in condizioni disastrose ho sempre i pneumatici devastati dalle buche, e anche le condizioni di sicurezza sono veramente insostenibili. In più, quasi ovunque la carreggiata d'emergenza si è ridotta a poche decine di centimetri, mangiata dall'erba e dai rifiuti. Quindi il mio piccolo contributo è: andiamo avanti con il percorso natura, con il parco fluviale del Secchia, l'OS del Colombarone è da valorizzare, da ampliare, da migliorare, e assolutamente esprimo la nostra contrarietà a quest'opera. Grazie.
Dunque, si prepara per il prossimo intervento Lanfranco Turci per le ragioni del socialismo, interviene... Lasci, perfetto, poi abbiamo la possibilità. Quindi, allora, lasciando lo spazio, si potrà preparare Emilio Salemme per l'AC. Ora interviene Luca Moscatti di Futuro per Campo.
Grazie mille della parola e grazie mille dell'invito. E vorrei proporvi questa sera una riflessione sul messaggio che ci è stato dato, anche un pochino più, con un messaggio un pochino più leggero, e citando un film da parte di un grandissimo economista, e penso che quasi tutti l'abbiate visto, è Beautiful Mind. Ci insegnò che per una collettività il più grande ingresso, introito economico e il massimo vantaggio che può ottenere la comunità è quando qualcuno fa il proprio interesse considerando nel frattempo il massimo interesse della collettività stessa. Questo cosa significa? Che se andiamo a fare in un'attività economica, commerciale, il nostro interesse ma ledendo l'interesse altrui, la collettività purtroppo ne ha un deperimento. Se invece andiamo a fare esclusivamente l'interesse altrui, non facciamo il nostro e per questo probabilmente non avremo l'occasione di andare ad intraprendere altre strade future di sviluppo per poter poi continuare a portare accordi alla comunità stessa. Su questa riflessione mi sposto invece alla questione della bretella. Un intervento di questo tipo, un progetto di questo tipo, a cosa porta interesse? All'individuo che va a realizzare la progettazione, sicuramente introiti economici e movimentazione del mercato, certo, ma con quali tempi di rientro? Vi sono le tabelle che dimostrano che questo rientro negli anni previsti sarà di un quinto di quella che è la spesa. Nessuno di noi ha la sfera di cristallo, certo, per cui possiamo solo fare delle supposizioni su quello che sarà, ma oggi le tabelle regionali questo ci dicono. Quindi, anche chi va a realizzare l'opera, un interesse in direzione lecita non lo ha. L'interesse rientra solo nel rinnovo di una convenzione senza passare da un bando e, ahimè, vi sarebbe da discutere molto sulla liceità della questione, ma non sta a noi parlarne. Proponiamo una petizione che andrà di fronte agli organi idonei. Non va verso l'interesse della comunità e della collettività, perché vi sono altri sistemi che la comunità dovrebbe privilegiare e che altri esempi sono dimostrati essere vincenti. Non va certo, l'abbiamo sentito fino adesso, all'interesse dell'ambiente. Ora, è stata fatta una proposta molto concreta di sviluppo con lo stesso investimento di quelle che invece è la struttura ferroviaria della nostra provincia. Ecco, questo sì che potrebbe essere un interesse da valutare, perché all'interno di una situazione come la nostra, certo, andare ad alleggerire il traffico è una questione di civiltà per spostarsi verso un futuro migliore. Ancora, provate a guardare, perché noi solitamente siamo abituati ad andare ovunque in macchina. Io vi invito a controllare sul sito dell'ACI il costo di una vettura al chilometro. Io guido una grande punto e sono abituato, quando vado per strada, a considerare quanto spendo in benzina. Se dovessi calcolare normalmente un litro ogni 12 km, poi vado a GPL, non spendo tantissimo. Se andassi a controllare invece qual è la mia spesa sulla percorrenza del mantenimento dell'intera vettura, stiamo parlando di 42 centesimi al chilometro. Ovvio che le valutazioni cambiano. E potrebbe cambiare anche per una comunità di interesse verso una direzione diversa che possa strutturare altri metodi di trasporto. Altri metodi di trasporto, io adesso sono in giacca e camicia, fino a poco tempo fa ero a raccogliere del fango dopo le piogge che ci sono state 5 ore fa, non tanto tempo fa, a raccogliere del fango dopo le piogge che ci sono state. Ora, se andiamo ad impattare, impermeabilizzare ulteriormente il terreno, e non possiamo dire che un chilometro di strada impermeabilizza quanto un chilometro di ferrovia, perché la ferrovia non impermeabilizza, si appoggia sul terreno, ok, quindi per rispondere all'intervento precedente. E è ovvio che i nostri fiumi avranno bisogno di interventi e altri costi per una manutenzione che vada a portare una portanza di liquidi diversa rispetto a quella attuale, perché non saranno più idonei. E già oggi le amministrazioni fanno fatica a rispondere alle esigenze di ammodernamento delle strutture fluviali. Quindi in che direzione andiamo? A una direzione di stress del territorio tale per la quale saranno necessari sacrifici enormi per la mia generazione, ma soprattutto per le generazioni ancora future. Non credo che questo sia l'interesse maggiore per la nostra comunità. Ora, un piccolo intervento anche sulla questione di Campo Gagliando e del polo intermodale. Ci tengo perché prima si è venuti sul tema e noi siamo assolutamente a favore di alla strutturazione di un polo intermodale, quindi ferrovia gomma. Vorremmo sottolineare, o meglio, favorire una discussione invece su un polo che io amo chiamare internodale, Marzaglia-Campo Gagliano. Nella nostra economia i costi di transizione sono quello che fa perdere di concorrenzialità. Se noi all'interno di un trasporto dobbiamo spostarci tra due nodi con dei costi completamente gratuiti da un certo punto di vista, cioè completamente limitabili o evitabili, andiamo ad essere meno concorrenziali ovviamente. Ma questo qui solo perché siamo venuti precedentemente sul tema, per cui ci tenevo a sottolinearlo. E quindi, per concludere, vorrei sottolineare quella che non è solo un dibattito politico sul meglio la ferrovia, meglio la strada, ma una richiesta di presa di coscienza. Una richiesta di presa di coscienza perché la politica deve essere l'amministrazione della cosa pubblica, l'amministrazione della polis. E se il tessuto sociale, se le persone non sono informate su quello che sta per avvenire o quello che gli interessa, gli interventi diretti, allora queste non hanno l'interesse, non hanno modo di esprimere la propria opinione e di far capire a chi invece ha il dovere di amministrare la cosa pubblica quale direzione i propri elettori preferiscono. Perché l'unico modo in cui la politica si è sempre spostata è attraverso il peso elettorale. È normale. Nel momento in cui vi è una richiesta, questa è sottolineata da parte degli elettori, allora la politica ha un interesse al mutamento. Ecco dunque, io invito i qui presenti non solo a dare il proprio supporto, ma anche e soprattutto instaurare, favorire un dibattito negli ambienti che frequentano. Non è necessario avere ragione, ma dibattere delle cose. Poi la ragione nel dibattito si trova, e non è detto che sia quella di una parte o dell'altra, a volte può essere anche una via intermedia, ma sicuramente il dibattito è fondamentale, è questo che vogliamo favorire. Grazie.
Dunque, per l'intervento successivo si può preparare Patrizia Pagliani di Liberamente Cittadino Formigine. Noi abbiamo elencato tutte queste associazioni e partiti in ordine alfabetico, quindi ora invece interviene Emilio Salemme per l'ACC.
Grazie, buonasera. L'ACC è dell'abolizione della caccia, è un'associazione ambientalista, protezionista, riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente, ed è una delle tre associazioni che hanno promosso il ricorso presso il Consiglio di Stato. Io la farò molto breve, e condivido molto gli interventi precedenti, come qualcuno ha detto, alla fine rischiamo di ripetersi. Quello che è essenziale è relativamente a quello che abbiamo in essere al Consiglio di Stato, stiamo raccogliendo soldi. Ci sono su internet, su Facebook, ci sono anche qua dei volantini con il numero di conto corrente. È un ricorso che costa abbastanza, per cui l'invito è quello che vi faccio di sottoscrivere questo ricorso che abbiamo fatto. Riguardo la Campogagliano Sassuolo, la questione è lunghissima, quello che dico è molto breve. Noi avevamo fatto nel 2010 a dicembre un'informativa, in realtà una richiesta di procedura di avvio di infrazione alla Commissione europea riguardo sia questo tracciato che la Cispadana, perché ad allora, ancora a dicembre 2010, la Commissione europea non era stata informata dalle autorità italiane che c'era l'intenzione di fare questi due tracciati. Ci hanno risposto a marzo che, dicendo che avrebbero preso le informazioni, eccetera, eccetera. Io con qualche amico ho fatto una battuta riguardo quello che è successo con la Cispadana e l'indagine della Procura di Firenze, perché è stata abbastanza analoga questa vicenda della Procura di Firenze, quindi di un ennesimo romanzo criminale, per cui più che parlare di tutela ambientale, questa sera sarebbe interessante analizzare i soggetti, i due presidenti, ex presidenti della provincia che sono diventati presidenti di queste due società autostradali. Dicevo, sarebbe interessante analizzarlo sotto l'aspetto di questo piccolo romanzo criminale, che è un pochino quello che è successo a gennaio con gli arresti che sono stati fatti anche nella nostra provincia, a dicembre gli arresti fatti a Roma e ora l'iniziativa della procura toscana. Per cui direi che dobbiamo tutelare questo fiume. Diceva prima Sassi, era in corso un grande dibattito sulla realizzazione del parco sul viale del Secchia, così come nell'ultimo tracciato in Lombardia del Mantovano. Poi la cosa è caduta perché chiaramente sono gli interessi dei operatori, sono altri interessi, gli interessi dei Burchi, gli interessi dei Pattuzzi, tutta gente indagata, e se la cosa dovesse andare come è prevedibile, io penso che avremo sorprese relativamente anche a questo tracciato, in quanto la via dovrebbero rifarla, per cui c'è il problema del dissesto idrogeologico, c'è il problema delle falde, così come è venuto, qualcuno ha letto un attimino le carte, la stessa area di Cittanova dove c'è dove c'è l'area in costruzione ancora, l'area di scambio intermodale, la stessa via allora di quel progetto diceva che era troppo vicino alle casse di espansione del Secchia, che c'era un problema anche di falde, per cui la zona è quella, quindi non può cambiare in pochi metri la situazione. Quello che è importante, penso, per le associazioni ambientaliste, e concludo, è di prendere e porre alla politica la questione del parco fluviale del Secchia, oltre a quello che diceva Paolo all'inizio della serata, quindi tutte cose anche da proporre alternativamente al vecchio modo di muoversi che abbiamo oggi. Io concludo e vi rinvito a prendervi, segnarvi il numero dell'IBAN, darci i soldini, perché l'avvocato che segue la cosa è un avvocato importante, l'avvocato Ceruti di Rovigo, è quello che ha vinto nel Polesine contro la centrale di Porto Tolle, l'ha fatta chiudere, un avvocato bravo, capace, che crede in queste cose. Direi che a noi fa pagare di fatto i costi proprio, reali, non si chiede soldi in più, per cui vi invito a, da domani stesso, magari banca online o lunedì andate in banca, fate il bonifico, dateci questi soldi. Grazie.
Allora si prepara per il prossimo Alessandra Filippi di Lega Ambiente, interviene ora Patrizia Pagliani per Liberamente Cittadini di Formigine.
Buonasera, io rappresento un'associazione piccola, nel senso di formata ancora da pochi cittadini di Formigine, e anche un'associazione che si è costituita da pochi mesi, quindi non mi metto adesso ad argomentare tutto quello che è stato trattato questa sera, se non nel dire che condividiamo come associazione quello che è stato presentato, specialmente nelle prime relazioni, nelle relazioni iniziali, ma anche negli interventi successivi di chi ha parlato prima di me. Noi abbiamo aderito alla petizione popolare No Bretella è la piena condivisione della gravità delle problematiche ecologiche e ambientalistiche per l'opportunità strategica di una diversa mobilità del distretto della ceramica e gli alti costi e anche la scarsa qualità del progetto, che il comitato promotore non soltanto ha spiegato questa sera, ma è venuto anche a Formigine, in modo specifico a Magreta, che è il paese che verrebbe più toccato da questa bretella, quindi è venuto a spiegare ai nostri cittadini. Noi, per torno a dire, siamo una piccola associazione, ma tra le nostre finalità c'è anche quella di prestare attenzione alle scelte del comune di Formigine su tutte le tematiche, sia ambientali che sociali e naturalmente anche economiche, e poi informarne correttamente i cittadini. L'amministrazione comunale di Formigine non ha ancora espresso un parere ufficiale, non ha ancora detto nulla di specifico sulla realizzazione di quest'opera. Questa domanda è stata posta agli amministratori in alcune dei consigli di frazione, non c'è stata data, è stata posta da noi, dalla nostra associazione, non c'è stata data ancora nessuna risposta, pare che tutto venga spostato in avanti, speriamo che prima o poi anche il comune di Formigine si esprima sulla fattibilità di quest'opera. La nostra adesione comunque a questo, alla petizione, non è soltanto formale ma è anche di reale collaborazione, perché questo appunto progetto, non so, lo vorrei chiamare anacronistico, ma anche molto invasivo dal punto di vista ecologico ed ambientale, venga abbandonato definitivamente. Stiamo raccogliendo firme, facciamo banchetti e abbiamo dato a tutti, da dove è stato possibile, il modo di votare anche online. Grazie.
Allora, mentre si prepara, Mario Ori del Partito Comunista, interviene ora Alessandra Filippi di Lega Ambiente.
Buonasera a tutti, grazie per essere così numerosi. Io sono la rappresentante di Lega Ambiente Modena. E perché abbiamo aderito alla petizione? Abbiamo aderito perché il nostro circolo, assieme comunque anche all'Associazione Nazionale, anche ai circoli del territorio, si interroga sull'utilità della bretella da quando è nato il nostro circolo, ovvero sia sostanzialmente quasi contemporaneamente all'idea diciamo convinta della realizzazione della bretella. Perché da almeno 10 anni, assieme ad altre associazioni ambientaliste, ha deciso di intraprendere anche le vie legali, come ricorda una di queste associazioni, tra l'altro la LAC, che è appunto Emilio Salemme, rilancio l'appello appunto di Emilio Salemme a darci una mano in questo senso, e l'altra associazione è l'UWF, e Italia Nostra, che stasera purtroppo mi sembra che non sia presente. E appunto ha deciso di intraprendere anche le vie legali, ravvisando nella procedura di approvazione del progetto, ad esempio, la mancata applicazione delle direttive europee sulla valutazione ambientale strategica, o l'applicazione invece di norme retroattive per favorire il completamento dell'iter, perché da almeno 5 anni è diventato sempre più evidente chi sono i reali beneficiari dell'opera, cioè coloro che vivono di cemento, asfalto e consumo di suolo. Anche noi appunto negli ultimi 5 anni abbiamo spostato tantissimo l'attenzione non solamente sul tema ambientale, ma proprio su questo aspetto, ed è questo aspetto sul quale io vorrei tornare e riportarlo alla vostra attenzione anche a un livello un pochino più ampio, nel senso che la battaglia della bretella Campogalliano Sassuolo non è semplicemente una battaglia locale, è una battaglia da fare sulla trasparenza, la legalità e la corruzione, quindi è un dovere di tutti noi, e approfitto per parlare con i parlamentari presenti, quindi da il politico locale a quello, all'esponente locale, a quello regionale e a quello provinciale che non c'è più, ma anche appunto a livello parlamentare, di impegnarsi su questo tema. È oggi sotto gli occhi di tutti la commistione appunto tra politici irresponsabili, strapotere di funzionari pubblici, imprenditori e banchieri senza scrupoli, la legislazione che ha fortemente ridotto le garanzie di trasparenza amministrativa, la mancanza di politica dei trasporti. Tutto questo ha impedito e sta impedendo un reale processo decisionale pubblico, scelte razionali nell'interesse collettivo, oltretutto complicando anche la vita a quelle che sono le imprese sane del territorio. e della nazione anche. E tutto questo è il frutto della legge obiettivo del 2001, perché tutto nasce da lì sostanzialmente. Una lista sterminata di cosiddette grandi opere che via via si è allungata nel tempo a suon di pressioni, di deroghe e proroghe che diventano la regola nel sistema degli affidamenti a scapito di una credibile politica nazionale di trasporti sostenibile, perché questo è quello che manca a questo paese. Siamo un'associazione a cui piace confrontarsi con i numeri e il nono rapporto sullo stato di attuazione della legge obiettivo elaborato da Servizio Studi Camera, Cresme e dall'Autorità Anticorruzione ci racconta che dal 2001 al 2014 le grandi opere strategiche sono diventate 419 ed il costo presunto è pari a 383 miliardi di euro. Di queste, quelle inserite nel legato infrastrutture 2014 del governo valgono 285 miliardi di euro, ma quelle che effettivamente hanno un progetto preliminare o definitivo approvato al CIPE sono pari a 153 miliardi di euro. Secondo il rapporto, le opere completate si fermano a 6,5 miliardi di euro, pari al 4,3% del totale. Se si considerano i singoli lotti ultimati, questa percentuale sale all'8,4% del totale. Per quanto riguarda la tipologia di opere, il 95% del totale riguarda le infrastrutture nei trasporti. Tra queste, il 52% sono strade ed autostrade, gli investimenti ferroviari il 35% e le metropolitane il 6%. È quindi piuttosto evidente che se le liste sono sterminate, le risorse pubbliche sono scarse, quelle private un miraggio sventolato per farsi approvare i progetti, i sistemi di decisione accentrati e semplificatori, in essenza di valutazioni costi-benefici accurate, senza una valutazione ambientale strategica sulle grandi opere, l'unico criterio di selezione diventano le pressioni debite e soprattutto quelle indebite per far avanzare e finanziare un'opera invece di un'altra. Da notare che una buona parte di grandi opere sono realizzate in concessione senza gara, che la legge obiettivo è stata anche peggiorata, che sono intervenute le semplificazioni procedurali, che sono stati esclusi gli enti locali e che le valutazioni di impatto ambientale sono state addomesticate. Una serie di distorsioni che è continuata, l'approvazione appunto nel 2014, a fine 2014, del decreto Sblocca Italia, quindi l'articolo 5 in particolare per quello che è il contesto che ci riguarda, il governo vuole prorogare la scadenza delle concessioni autostradali allungandogli la vita per realizzare le grandi autostrade, nonostante le robuste proroghe siano a suo tempo già state assicurate alle concessionarie, cioè non è che questo sistema lo scopriamo adesso, è sempre stato così, evitando quindi le gare, con tanto, tra l'altro, di aiuti fiscali retroattivi, ad esempio all'autostrada Orte Mestre, ed anche garanzie pubbliche verso i privati. Ed è un conforto per noi dico anche, io faccio parte anche del comitato promotore, nonché come associazione aderente, che appunto il presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone si sia scagliato contro queste proroghe delle concessioni ed abbia definito, e torno là, alla madre di tutto, la legge obiettivo criminogena. Come ambientalisti abbiamo contestato da sempre duramente la legge obiettivo, il sistema delle ordinanze della protezione civile delle grandi emergenze, vere, false, presunte, invocate per evitare gare ed una selezione trasparente degli investimenti utili. Ma fino ad oggi è stato impossibile vincere la battaglia delle opere utili, con i mezzi delle razionali analisi tecniche su costi e benefici, della discussione aperta e democratica su cosa sia davvero necessario per realizzare trasporti e infrastrutture efficienti. Siamo anche un'associazione a cui piace, dopo aver analizzato i numeri, avanzare delle proposte. È arrivato appunto il momento di voltare pagina, approfitto appunto, ribadisco, della presenza di esponenti politici di livello locale e regionale nazionale per lanciare un appello affinché si attivino per affrontare il problema alla radice, ossia abolire la legge obiettivo, il suo elenco di opere spesso inutili e insostenibili, di procedure che scavalcano regole a difesa delle finanze pubbliche e dell'ambiente. Bisogna rivedere le norme sulla valutazione di impatto ambientale, permettendo un vero dibattito pubblico che consenta una valutazione ponderata e partecipata su cosa serva davvero al territorio, alla città e alle comunità. Va rivisto il codice degli appalti del 2006, introducendo norme chiare e semplici per garantire gare trasparenti e piena concorrenza nel mercato dei lavori pubblici, impedire ogni genere di proroga o deroga rispetto alle vie ordinarie, rafforzare i poteri di intervento dell'autorità anticorruzione. è indispensabile eliminare quelle disposizioni nel decreto Sblocca Italia e nell'ultima legge di stabilità, che nel solco della legge obiettivo aprono la strada a una nuova andata di opere di nessuna utilità pubblica ed elargiscono inaccettabili favori a lobby potenti con la proroga delle concessioni ai signori delle autostrade, come li ha definiti in un suo libro di qualche anno fa il professor Giorgio Ragazzi. Insieme a tutto questo è urgente riconsiderare le scelte su opere in corsa, e quindi la Bretta e la Campovelano-Sassuolo in questo senso, e per scegliere le opere utili, grandi e piccole che sia, serve invece adottare un piano dei trasporti e della logistica sostenibile, applicando alle grandi opere le procedure previste dalle direttive europee per la valutazione ambientale strategica. È una politica di non solo infrastrutture, ma fatta di servizi di trasporto per i pendolari e le città, dove si muovono 2/3 dei cittadini che oggi non hanno un sistema di trasporto adeguato ed efficiente, come ha illustrato benissimo ad esempio anche Paolo. Occorre sconfiggere la corruzione anche attraverso l'emanazione di leggi all'altezza, perché un altro problema serio del nostro paese è quello che poi anche i magistrati fanno quello che possono. E rapida approvazione del 416 ter e delle leggi sugli ecoreati, confisca dei beni ai corrotti, pene adeguate per reati civetta come il falso in bilancio, l'autoriciclaggio, l'evasione fiscale, norme rigorose sul conflitto di interessi. Ma le leggi da sole non bastano, serve anche l'impegno di tutti, a cominciare da quanti hanno titolo nelle decisioni pubbliche a farle vivere attraverso le scelte e i comportamenti quotidiani. Ho finito, eh? Occorre che la politica sia consapevole e convinta che le grandi opere essenziali per l'Italia sono quelle dettate dall'interesse generale di tutti, rimettere in sesto il nostro territorio, assicurare una mobilità pubblica efficiente nelle città, e puntare sul fare sul cabotaggio costiero per il trasporto delle merci, smettendo di favorire con regali milionari il settore dell'autotrasporto. Questo gli ecologisti reclamano inutilmente da anni, e anche questo è il senso della nostra battaglia contro la bretella. Grazie.
Sono pressanti.
È l'Italia che non c'è.
Insomma, in questa sala c'è comunque un pezzo d'Italia, eh? Tanti di noi fra l'altro rappresentano anche associazioni, quindi dentro questa sala ci sono tante persone anche virtualmente, lo possiamo anche dire, eh? Questa è una serata caratterizzata anche da questo, ci sono tanti portavoce, quindi siamo tanti, la sala è meravigliosamente piena, ma siamo ancora di più, mi viene da dire.
Non vorrei che fossimo una carboneria, perché qua nessuno parla diverso, no?
Adesso concludiamo la prima parte, poi lasciamo aperti intanto fra di noi parlarci, raccontarci le cose, condividerle e puntualizzare. Stiamo facendo il nostro meglio per far parlare tutti senza essere eccessivi. A questo proposito, voglio comunicare che era previsto anche un intervento di Adriana Querzè, consigliere comunale di Modena, per il suo gruppo Per Me Modena, per ragioni che non dipendono dalla sua volontà di salute, non è possibile per lei essere presente qui questa sera, quindi saluto da parte sua, ma rinunciamo al suo intervento. Invece si preparerà per il successivo intervento Stefano Lugli del Partito della Rifondazione Comunista, mentre chiamiamo Mario Ori, sei già qua, scusa, del PCD, dico bene questa denominazione.
Buonasera a tutti, complimenti per la serata, perché veramente è partecipata. Ne approfitto per scusarmi se dopo scappo rapidamente, non per scarso rispetto, ma ho un problema di famiglia, devo lasciarvi per subito dopo. Io ne approfitto molto rapidamente per una cosa molto semplice. Come partito, come piccolo partito, abbiamo aderito fin da subito a questa campagna, e per coerenza, perché nelle passate consigliature eravamo a Formigine consiglieri comunali e assessori, e sempre abbiamo difeso la posizione di contrarietà a questa struttura, a questa infrastruttura della Bretella. Non per un semplice ragionamento mio, ma proprio perché condividiamo buona parte, sono tutte le analisi finora svolte di impatto e utilità di questa infrastruttura, ma soprattutto perché pensiamo a una società diversa che tiene conto dei diritti di tutti, presenti e futuri. E pensiamo che la politica dovrebbe essere intanto democratica, e quindi considerare tutti, come già altri hanno detto, c'è un problema di informazione, trasparenza, di informazione delle decisioni. E conseguentemente la politica dei trasporti, della mobilità dovrebbe ragionare sull'uso delle infrastrutture, non sulla costruzione, come invece spesso avviene. Quindi, tante volte dovrò dire, io faccio quotidianamente Modena a Bologna in treno e le ferrovie anche principali, come la dorsale Milano-Bologna, non ha velocità veramente maltrattata. Ma questo è il nostro pensiero. Abbiamo bisogno di ragionare di una politica complessiva. Vuol dire, il rischio è quello di, abbiamo sotto gli occhi, di un ulteriore esempio come la recentemente inaugurata Brebeni, la Brescia Bergamo Milano, che ha distrutto ettari di terreno, tra l'altro in zone fattissime, è la zona principale in Italia per la produzione di vedete quarta gamma, no? Gli ortaggi freschi di consumo. Per una struttura che, una volta avviata, ha rivelato un utilizzo che è un quarto di quello che il progetto prevedeva. Quindi vuol dire che il progetto qualcuno l'aveva fatto falsandolo, giocando sui numeri. Anche qua ragioniamo sui numeri falsati. Questo progetto è vecchio, sul passato, fa parte di una Emilia che non c'è più, perché anche il giorno che riprendesse veramente, dopo però porta a parlare, vero? Anche il giorno che partisse veramente l'economia di ripresa, credo che la ceramica e la ceramica riprendesse, non troveremo, io credo, alla grande promozione massale, perché ormai si fa in Brasile, si fa in Turchia. Questo era il concetto di democrazia di certe persone e di confronto. Quindi non abbiamo bisogno di lavorare su strutture così pesanti, così massali, ma di lavorare sulla qualità, sulla tecnologia nel senso leggero del termine, anche lì, e quindi anche nei trasporti. Tant'è che ho apprezzato molto nelle introduzioni l'invito a ripensare la logistica del comparto della ceramica. Quindi mi fermo qui, per noi è una battaglia vecchia, quando siamo un piccolo partito continuiamo a essere imperterriti, ma pensare a guardare avanti e a lavorare perché la politica ritorni a essere patrimonio di tutti. Grazie.
Prepara Massimo Dragonetti per Terra, Pace e Libertà di Sassuolo, interviene Stefano Lugli per PRC.
Sì, grazie, molto brevemente per dire che noi ci opponavamo alla bretella quando Sabattini aveva la giacca da presidente della provincia, a maggior ragione ci opponiamo oggi che Sabattini ha la giacca da presidente della società Autostrada Cispadana, Autostrada Capo Galeano Sassuolo, per cui il nostro è un impegno vecchio, radicato nel tempo, e maggior ragione quando vediamo oggi questa grande mobilitazione popolare e la petizione che ne è appunto che la petizione di cui stiamo discutendo, che credo sia molto importante per dare il segno finalmente anche di un'opposizione radicata, popolare, diffusa a questa inutile ennesima grande opera. Io segnalo un fatto. Prima l'amico del FIAB segnalava che la politica prima agisce e poi dopo pensa. Siamo di fatto in questa situazione. Io segnalo solo che noi oggi siamo nel 2015 con un piano regionale di trasporti scaduto nel 2010 e noi stiamo di fatto agendo opera per opera. Noi abbiamo una regione in cui è previsto il passaggio di 5 nuove autostrade, Cispadana, Bretella, Tibre, Orte Mestre, Passante Nord, ognuna della quale è scollegata rispetto a un generale piano della mobilità. Quando noi avremo appunto una situazione di opere accantirate, messe in esame, forse avremo un piano dei trasporti regionale che di fatto certificherà l'esistente. Noi siamo in questa condizione. Noi proprio oggi il consigliere regionale Allera dell'Alta Emilia Romagna ha depositato un'interrogazione in consiglio regionale appunto per chiedere di aprire una discussione sul piano dei trasporti. È un fatto necessario, dovuto, che la politica deve discutere appunto di quale mobilità ha in mente. Lì ci confronteremo su quale tipo di appunto mobilità abbiamo in mente, se è una mobilità che guarda l'Europa più avanzata, quella appunto della mobilità su ferro e dolce, oppure la mobilità degli anni 60 del secolo scorso, quella appunto sulla sull'asfalto e sul cemento. Io credo che sia molto importante questa petizione perché ci porti in Europa. Credo che lo snodo sull'articolo 5 dello Sblocca Italia sia molto importante, perché è evidente, credo, che se noi riusciamo a fermare questa, a fermare l'articolo 5 dello Sblocca Italia, che favorisce appunto il rinnovo automatico delle concessioni autostradali senza gare, riusciamo a fermare queste opere, perché è evidente che si reggono solo appunto su questi grandi interessi legati a queste opere. È evidente che se Auto Brennero non ha la garanzia di gestire per i prossimi 31 anni, come si diceva, queste autostrade in questo momento non si fanno, per cui credo sia molto importante insistere anche sul piano appunto europeo. Con queste risorse noi possiamo fare tante cose, tra cui una credo fondamentale è la messa in sicurezza del territorio. L'abbiamo visto oggi con appunto le piogge di questi ultimi due giorni, lo vediamo quotidianamente in un territorio che frana, si allaga, che arreca enormi danni. Ricordo l'anno scorso con l'alluvione il punto di snodo della futura Dartella era sommerso dall'acqua, per cui ci troviamo davvero in una condizione assolutamente paradossale. Io ricordo sempre che un euro investito nella messa in sicurezza ne fa risparmiare 7 nella ricostruzione dei danni. Io vengo da un territorio colpito dal terremoto, per cui so bene di quello di cui parlo, per cui davvero abbiamo tante possibilità su cui investire meglio queste enormi risorse. Grandi opere fa sempre rima con grandi interessi. Io vengo dalla Bassa Modena e mi sono occupato molto della Cispadana. Prima ancora che partono i cantieri abbiamo già appunto le opere che sono oggetto appunto di tangenti e corruzione. Gli appalti della Cispadana sono oggetto appunto di inchiesta sulla tavola di Firenze, perché erano appunto scambiati in favori tra tecnici, dirigenti e politici, per cui è evidente che queste grandi opere servono solo a chi le fa. Per cui davvero continuiamo tutti con questa grande mobilitazione, credo che davvero possiamo raggiungere un alto numero di firme e portare appunto in tutte le sedi istituzionali questa nostra petizione, aprire una grande discussione pubblica e provare appunto a fermare questa bretella, dire no a questa opera per appunto proporre, come abbiamo dimostrato anche questa sera, un piano di mobilità alternativa più efficace, più utile a noi e non appunto a chi fa queste grandi opere. Grazie.
Prima dei due interventi che chiudono questa parte dei due parlamentari, Michele Dell'Orco del Movimento 5 Stelle, Giovanni Paglia di SEL, prima di questi due interventi era previsto l'intervento del consigliere regionale Pier Giovanni Alleva per l'altra Emilia Romagna. Non è stato possibile nemmeno per lui essere qui presente e lo sostituisco io dicendo a voi due parole, porto i suoi saluti. Io sono componente dell'altra Emilia Romagna e informo che il nostro consigliere Alleva, oltre ad aver depositato proprio questa mattina questa interrogazione importante, complessiva, che lega dunque la questione della bretella alle altre grandi opere e al discorso più generale dello Sblocca Italia, si farà, insieme ad altri certamente, promotore dell'ordine del giorno che il comitato promotore di questa petizione sta proponendo alla Regione, ma come abbiamo detto anche prima, agli altri enti locali interessati. Questo perché l'altra Emilia Romagna, in quanto articolazione nelle recenti elezioni regionali del più ampio Altra Europa con Tsipras, o perlomeno articolazione che intende essere un'articolazione di un progetto che si spera possa avere uno sviluppo anche nazionale concreto, ha sempre già dalla sua origine, dai suoi atti fondativi, lavorato su tematiche che vedono una forte attenzione nei confronti di questo tipo di intervento di livello nazionale che ha una fortissima ricaduta sul territorio. Lo Sblocca Italia, già più volte l'abbiamo citato ed è il nodo centrale della petizione, agisce non solo nei nostri territori, quindi ha una ricaduta non solo locale, ma una ricaduta di carattere nazionale. Ed è questa dimensione nazionale che preoccupa
innanzitutto oltre al merito della specificità della Bretella, della Modena Sassuolo, della Bretella Campogalliano Sassuolo. Lo Sblocca Italia costituisce una, diciamo così, una norma fortemente pericolosa per il futuro del nostro territorio. Una norma che già chiaramente appariva come funzionale, già è stato detto questa sera, ad interessi evidentemente non utili alla collettività. I fatti più recenti, le intercettazioni, le indagini di alcune procure stanno mettendo in luce quanto questa normativa sia stata, oggi si dice proprio dettata in un qualche modo, dettata le intercettazioni. Io vi ricordo sulla Orte Mestre, che comunque riguarda la nostra regione anche questa, che in un primo tempo non era prevista nello Sblocca Italia, addirittura viene aggiunta nello Sblocca Italia con un comma apposito, un'aggiunta all'articolo 5 che è oggetto della nostra petizione, dopo una sollecitazione proprio di Incalza ed altri, telefonica, che dicono: ma come? Nella bozza non abbiamo visto quello. Come? Dovete metterlo. E puntualmente la relatrice del provvedimento provvede ad aggiungere anche l'altra infrastruttura. Insomma, diciamo che non c'era bisogno forse di questa chiarezza. L'avevamo sospettato che questo tipo, l'impianto normativo complessivo rispondesse ad altre esigenze, non alle esigenze del territorio. Ora queste indagini, le intercettazioni telefoniche sembrano dare più concretezza a questo. Dunque, concludendo, per ribadire quanto sia di valore nazionale e non solo locale questo tipo di lotta. Non si tratta di una petizione semplicemente ed esclusivamente legata alla provincia di Modena. Si tratta di un tassello di un percorso che insieme a noi, fra l'altro, su altri punti dello Sblocca Italia, altri territori stanno conducendo, e si tratta di una battaglia che serve per far crescere proprio nella popolazione, fra le persone, una consapevolezza che purtroppo, e qui chiudo, oggi attraverso i mezzi di informazione è molto difficile costruire. Questo purtroppo lo dobbiamo dire. Quindi a maggior ragione riunioni come queste, che siano informative, che siano anche di incontro, ci paiono fondamentali e necessarie, e forse testimoniano anche un sentimento e una urgenza nuova, una disponibilità nuova da parte di molte componenti della nostra società. Quindi con questo, insomma, voleva essere il saluto e i contenuti da parte dell'altra Emilia Romagna.